E allora, dopo aver risolto questi piccoli inconvenienti che capitano sempre sulle liberate frequenze di Radio Blackout, passiamo a presentare il nostro amato e gradito ospite, Luca Rastello, giornalista torinese, direttore di Osservatorio Balcani, e insomma è questa sera qui con noi in quanto esperto di storia dei Balcani. Allora io ti passo subito la parola perché non so neanche cosa dire, guarda, su di te.
E meno ancora io, ex esperto, perché in realtà me ne sono occupato moltissimo negli anni 90 e poi no, adesso in maniera molto più indiretta attraverso l'osservatorio, che però ha una sua redazione radicata sul territorio, in tutti i territori direi dei Balcani, e quindi tutto sommato si può dire che mi sono messo un po' in poltrona.
Allora, questa settimana io e Diana ci siamo andati a rispolverare il tuo libro, La guerra in casa. È ormai un po' datato, effettivamente.
Sì, del 98, sì.
Però vabbè, io l'avevo letto qualche tempo fa e già l'avevo apprezzato moltissimo. Questa settimana sono andata un po' a rispolverarlo, così perché ci sono comunque in ogni caso dei temi molto 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 attuali, e questo non è un bene,
purtroppo,
forse.
Purtroppo sì.
Non è un bene. La prima cosa che mi viene in mente da chiederti è appunto come è nata l'idea del libro. Insomma, tu hai scritto tanto, forse anche nei giornali, come ti è venuta questa idea di scrivere il
me lo chiesero. Allora, devo dire, io lavoravo come cooperante soprattutto in ex Jugoslavia, in particolare in Bosnia. Lavoravo con un comitato che si chiamava Comitato Accoglienza Profughi di Torino, che era federato all'ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà. Facciamo delle operazioni sul territorio, portavamo profughi in Italia qui, e seguivamo per esempio un ospedale psichiatrico infantile a Fojnica, in Bosnia Centrale. E all'epoca, siccome casualmente io parlavo la lingua locale, cosa che mi dava un certo vantaggio su parecchi giornalisti che erano impegnati sul territorio ma dovevano fare uso di interpreti, no? Allora mi capitava o di fare l'interprete io a volte, oppure di avere direttamente delle testimonianze. Così cominciai a collaborare con un po' di giornali, mandavo dei reportage al Manifesto, allora Avvenimenti, e poi per Narcomafia, che era il giornale di cui mi occupavo io allora personalmente, e per varie altre riviste. Forse devo aver già mandato anche qualcosa a Diario, per Diario poi coperto tutta la guerra del Kosovo anni dopo. E così capitò che all'Einaudi c'erano delle persone che mi conoscevano per vecchi trascorsi marietti, cioè gente che era emigrata da Genova a Torino e con cui avevo collaborato alla Marietti alla fine degli anni 80, che sapendo di queste avventure mi chiesero di provare a sistematizzarle un po'. Ci ragionammo su per fare un progetto del libro, e l'idea che emergeva era di dare un'occhiata, buttare un po' lo sguardo sul lato oscuro dei buoni, cioè di analizzare. Allora era un momento di grande improvvisazione e un momento molto concitato per quello che riguarda la storia degli aiuti umanitari, della solidarietà organizzata. Interrompimi, Eva.
No,
se mi allargo troppo, fermami.
Un microfono in testa.
No, era un momento difficile, era un momento particolare. Il ministero, l'equipe coordinata dei ministeri esteri, interni e difesa, che curava l'emergenza jugoslavia in quegli anni là, italiani, ministeri italiani, stimò poi in 700.000 contatti i passaggi di italiani attraverso l'Adriatico verso la Bosnia. Cioè nel giro di 3 anni sembra che 700.000 persone, o uno 700.000 volte, diciamo, facciamo una media fra questi due dati, però insomma che ci siano stati 700.000 contatti contatti fra Italia e Bosnia. Questa qui era una cosa senza precedenti. Si poteva guardarla in mille modi, si poteva guardarla in una maniera nichilista e pessimista, come improvvisazione, si sono fatti disastri, eccetera. Si poteva guardarla in maniera entusiasta e politicizzata, come tendevo a fare io allora, diplomazia dal basso, il primo grande esempio nella storia del nostro paese di diplomazia popolare non mediata dalle istituzioni dello Stato. Quello che balzava agli occhi era la natura spontanea di questa cosa qui, in un momento in cui venivano in qualche modo anche mitizzate le istituzioni internazionali che invece latitavano: l'ONU, i caschi blu, di cui magari parleremo ancora, la comunità europea, tutti permettevano il massacro. Allora l'idea era, per questo libro, di provare a guardare dentro quest'innocenza conclamata di tutti coloro che a tutti i livelli, come funzionari delle Nazioni Unite, oppure come militari, oppure come aiutanti, cooperanti di pace, tutti coloro che intervenivano sul teatro di guerra, tutti davvero così innocenti, tutti limpidi e tutti sicuri. Così nacque più una cosa che aveva lo sguardo rivolto sui lati ambigui e oscuri dei buoni, che non su quelli evidenti e manifesti dei cattivi, che erano tanti.
Devo dire che per come la vedo io, una visione totalmente soggettiva, ci sei riuscito molto bene, perché insomma sono robe che non sono neanche facili da dire, e immagino che tu non le abbia dette alcune cose con tanta facilità. Prima di passare a uno stacco musicale, volevo chiederti ancora una cosa che mi è venuta in mente adesso, siccome tu parlavi dei buoni, no? Io, mentre leggevo per la seconda volta il libro, ho sicuramente notato questo aspetto di voler mettere in luce il lato oscuro dei buoni, però ci ho anche visto invece anche dall'altra parte un lato della banalità del male, per dirla alla Arendt. È anche questo un aspetto che tu hai voluto far emergere con coscienza, oppure è così?
No, sicuramente. Sì, c'era questo sguardo sulle ambiguità dei buoni, non diciamo per forza sul lato oscuro, sui lati ambigui. Intanto era uno sguardo anche rivolto a me stesso, perché io ero assolutamente arruolato in quella banda di contatti di cui parlava l'equipe dei ministeri. E quindi era l'occasione d'oro per fare una forma di autocritica che poteva essere molto utile, che poi è diventata in larga parte anche un patrimonio di tutto il mondo dell'associazionismo. In questo ci veniva fuori anche un criterio per analizzare in maniera più politica quello che stava succedendo, no? Per esempio, per vedere come gli aiuti venivano distribuiti su vari schieramenti, come le relazioni internazionali portassero a delle alleanze, degli schieramenti diversi da quelli enunciati, come la guerra raccontata sui giornali era largamente diversa dalla guerra esperita direttamente sul campo, e come in una logica di massacro, perché io credo che in Bosnia si sia tentato un vero e proprio genocidio, in una logica comunque di sterminio di massa, si avevano fenomeni di compartecipazione della cosiddetta zona grigia, della società civile, non solo di indifferenza ma anche di volenterosa partecipazione al massacro, che ricordavano molto quelli analizzati dalla Arendt e da tutti coloro che si sono occupati degli stermini del XX secolo, e soprattutto sotto la categoria della banalità del male, cioè della zona grigia, del concorrere di tutti a una normalità maligna e sterminatrice.
Perfetto, allora.
Benissimo, quindi passiamo al prossimo brano. Adesso ascoltiamo Limso Polovina con Prosetala sulla ghina fata, che
grande.
È un pezzo molto romantico per parlare di questi argomenti poco
ho già
romantici.
La lacrimuccia, Diana.